face se batte forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, ma accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Quello che mi dà al vento che muove le foglie, al fiato di un bimbo, alla poesia che canta il mare. Io credo all'amore per te, all'amore per me.
Amici carissimi di questa bellissima trasmissione Musica e Poesia, buonasera,
buonasera,
buonasera a tutti.
Buonasera amici carissimi.
Ecco, se ve ne siete accorti, abbiamo una voce nuova,
voce
e la voglio subito dire, e quindi buonasera da tutti noi, ad iniziare da Salvatore, Salvatore Copponi.
Poi Sergio
e Giacomo.
E Giacomo,
Macchia, fondatore di Radio Cesare e direttore.
È inconfondibile, Salvatore è inconfondibile.
Salvatore Copponi la tolpa. Buonasera a tutti, attacchiamo subito.
Sì. No, allora, lasciamo finire la sigla della nostra trasmissione e a più tardi. Benissimo, abbiamo ascoltato la nostra bella sigla Poesia di Don Bachi.
Don Bachi.
E appunto, come ve ne siete accorti già, Salvatore Copponi questa sera, almeno credo per la parte iniziale, sarà qui nostro gradito ospite, e nel frattempo presta la voce a Johnny, che attualmente ancora non si vede. Siamo in attesa che venga.
Speriamo che non se lo sia trasportato la tramontana.
No, penso di no. Comunque, io direi di iniziare subito con la declamazione delle poesie che i nostri amici poeti cervedrani ci hanno inviato questa settimana, e con il tema, la sincerità che abbiamo dato, che demo la settimana scorsa, noi iniziamo appunto questa a declamare la prima poesia, che è dell'amico poeta Dario Rossi, La bufera notturna. La bufera notturna balzata dal covile del tempo, con la squilla di fulmine sul collo, fusciarra come un cane sfumato ha devastato l'orto. Il cotogno ha ingobbito dalle doglie, ha riempito il maggiatico di zucchero che sotto i bronconi della morta vigna macera le foglie. E rassomiglia questa incontinenza, questo sfogo rabbioso all'esplosione di sincerità dopo un lungo cielo di bugie, cui fa seguito la cicuta della delusione e l'inevitabile tonfo dello sbaglio col segno del frinzello all'orizzonte. Ora è rinato il vento a sfuscellare il fienile ed a bordare con la mansuetudine il comignolo di biacca. S'azzurano gli aranci dentro il muro. La capra esce dalla casipola di latta e il tempo d'olco dalle froge larche dipinge con la radice della robbia l'imprevedibile razzolo futuro. Benissimo, Dario Rossi.
Bene,
la bufera notturna.
Saluto.
E ora Salvatore ci farà sentire, sempre sul tema la sincerità,
le belle parole di Arturo Meucci. Arturo, che vuol dire in greco custode dell'orso. Speriamo che se lo mangi. Sincerità. Scusar dovete pur l'idea mia, sulla sincerità io fo un protesto. 99 su 100 va in balia ed io l'affermerò con il mio testo. Dire sincerità è una bugia tra invidia e rancore, è un bordello ormai attramezzato in ogni via, come Caino che ammazzò il fratello. Calcolatemi pure così sia, ma ragiona così il mio cervello. Non c'è sincerità in democrazia, di qua di là lo impugno nel coltello. Soltanto questa è l'opinione mia. Se causa ci sarà, io mi appello, l'invidia è prima in categoria, lo sentirete appresso il più bello. Tra le famiglie pure c'è il tranello, si sente da ogni parte il gran tenore, siamo arrivati mentre dentro un canestrello non c'è più dignità, non c'è più amore. Se hai un amico pensi che è un tesoro, se non ci fosse tanta differenza, c'è un'altra invidia, quella del lavoro. Quale sincerità, qui c'è un'esperienza. Se qualcuno trovi che è sincero, il primo a sopportare è proprio quello. Li mettono una bomba sul veliero, tutto è un sorriso quando va allo sfragello. Sincerità, il tema è molto bello. Però la cattiveria gira intorno, non finisce mai sto carosello e si scambia notte con il giorno. Di Giuda abbiamo preso il suo cammino, poca sincerità al Redentore. Maledetti noi siamo nel destino, tanta malvagità, tanto dolore. Se la mia mente ha sbaragliato il passo e tutto si dovrà dimenticare, io sono il primo che ha gettato il sasso e il magistrato lo può giudicare. Certo io sono un po' pessimista, tra madre e figlio tutto ci può stare, sincerità si deve a prima vista e si distingue pur dal tuo parlare. Caro Meucci, ti saluto e sono.
Benissimo, bravo Arturo, molto bene.
E nel frattempo è arrivato Johnny.
Ecco qui, è arrivato Johnny.
Io cedo e me ne vado a cena.
Piacere. Molto bene. Prego. Ed ora passo alla terza poesia sul tema la sincerità. E accogliendo, diciamo, l'invito che noi facemmo la settimana scorsa, Salvatore Caroccetto, nuovo poeta cervetrano che lui ne dica, ci ha mandato questa poesia. Sincerità. La sincerità è come la verità, fa male. Pensate un po' a quel tale che dice quel che pensa al proprio principale. Provate a dir qualcosa sincera ma non bella alla vostra amorosa. Cosa succede a un fante che dice quel che pensa al proprio comandante? O al capo di un governo che dice tutto il vero a un altro capo esterno? La sincerità è preziosa. È così preziosa che è meglio tenercela. Molto bene, Salvatore Caroccetto.
E sincerità.
Oh, ecco, è la voce di Johnny. La voce di Johnny.
Che ha preso il posto di Salvatore.
Che è rimasto qui, Tolfa. È rimasto qui perché ha detto che il quadretto di Cervetri ce lo regge lui direttamente.
Perfetto.
Sul
benissimo. La scrittura mia non la capite qui.
Bene. Allora, sincerità è anche la poesia di Laura Marozza.
Molto bene.
Sincerità, qualità di ciò che è sincero. Purità, sinonimo di schiettezza. puro, legittimo. Cioè, che è senza artificio, senza finzione, genuino. Per finire, che ha l'anima aperto con tutti e con tutto. Sincerità pura, sincerità pura, come quella del mio animo. E delle volte è come un boomerang, ritorna indietro e si nasconde nella mia camera oscura, davanti a te, gente mia. La sincerità non ha nessuna finzione, e la vostra amicizia per me si trasforma in una vera convinzione. La sincerità pura è uno spruzzo di gioia, perché ha l'anima aperto come il mio, e credo che sia un'indole, donatemelo da Dio. Sincerità, tu sei grande portatrice dell'amore, e io ne ho tanto da spruzzare dal più profondo del cuore, anche sul sentimento. La sincerità è tutta una voluttà. Prima di finire c'è tanta sincerità, pura, sulle bocche di persone a me tanto care, e sono per me tutte inebrianti, e li vorrei ascoltare tutti quanti. La sincerità è immancabile anche sulla poesia, e non ci sarà mai nessuno che questo sentimento ce lo porti via. Poeti cari, voi ne siete dei grandi portatori, e la sincerità pulserà per sempre nei vostri cuori.
Molto bene, medicina Laura.
Laura Marossa.
Molto bene.
Io faccio una proposta.
Ah, vai, proprio, benissimo. Musica. Te la stavo proponendo.
Musica, maestro.
Musica.
Bel musica.
Molto bene. Dopo aver ascoltato questo bel brano che Giacomo ci ha fatto ascoltare.
Odissea nello spazio.
Ah, Odissea, 2000 Odissea nello spazio. Oh, con questo io certamente questo disco, questo bel brano, ha ultimato, diciamo così, fatto da termini al tema che demo la settimana scorsa sulla sincerità, ed ora passiamo al tema nuovo ma sempre attuale diciamo così, dei quadretti dei cervelli di una volta. E
abbiamo qui ancora
Salvatore Copponi che l'abbiamo ci declamerà una sua poesia,
appunto,
sui quadretti dei cervelli di una volta.
Intitolato Il sarcofago degli sposi di Cerveteri, che sarebbe come lo stemma dell'antichità di Cerveteri.
Benissimo.
Questo sarcofago, cioè, sarebbe il sepolcro sul coperchio del quale è una donna, due giovani sposi, no?
Sì.
Lo sposo che tiene affettuosamente il braccio sulla spalla della sposa, ancora giovane, eccetera, eccetera, no? Per indicare la bellezza della famiglia etrusca d'allora, dove la donna aveva la sua dignità, a differenza delle altre donne, cioè partecipava alla vita sociale, come oggigiorno le nostre belle famiglie italiane.
Molto bene, in cui anche la donna è valorizzata.
Le nostre belle donne, le nostre signore, sono le più ammirate del mondo per tutto quanto, vero? E poi è Natale adesso, c'è la festa della mamma, dalla Madre Santissima a tutte le mamme, vero? Il sarcofago degli sposi di Cerveteri, che si conserva, come tutte le altre cose, a Villa Giulia, nel Museo di Roma. Capolavoro di scultura etrusca, nobile omaggio alla famiglia umana, il tempo agli sposi non offusca il sorriso d'impronta italiana. Il Mengarelli lo trovo ammucchiato, rotto in 100 pezzi, nel magazzino di Ruspoli stava lì dimenticato l'alto lavoro del genio Agellino. A Villa Giulia ora è conservato al centro del Museo d'Arte Tirrena e da visitator viene ammirato come una diva di fascino piena. Esso da solo dà splendore all'arte degli etruschi di Cere abitatori, anche se l'ha perduto in grande parte i primitivi vivaci colori. Il letto su cui giacciono gli sposi riproduce la crine conviviale, simbolo di vita, di sogni amorosi e tutto lo rispecchia naturale. La cassa del lettino è sostenuta dai piedi intagliati a colonnine, la cui testa mostra la vetusta del capitello ionico a sacine. La parte superiore riproduce i materassi e coperti cuscini, tutti soffusi di amore e di luce alla più schietta realtà vicini, specie il cuscino che pare afflosciato sotto il peso del braccio possente dell'etrusco, in atto di levarsi sopra il giaciglio tutto sorridente. Dell'uomo i capelli inanellati fin sulle spalle scendono fluenti, egregiamente sono modellati, di bellantina sembrano lucenti. Nel viso arguto, bello, giovanile, brillano gli occhi vivi e luminosi, neppur la barba ha niente di senile, barbetta quadra, con tratti armoniosi. A naso fine e la fronte spaziosa, bocca sottile in atto sorridente, d'un sorriso dall'aria maliziosa, canzonatoria, quasi impertinente. Col braccio destro protegge la sposa nel gesto affettuoso deferente, mentre il sinistro sul cuscino posa, tenendo in mano i doni all'offerente. Nudo lo mostra il poderoso petto, dentro cui palpitare sembra il core, e della morte non alcun sospetto, come se stesse ancora a far l'amore. La lunga veste pieghettata ai fianchi, il corpo gli ricopre fino ai piedi, e qual di combinar non sono stanchi, e muoversi le dita ancora vedi. Il corpo della donna, assai gentile, si erge unito a quello del suo uomo, e del visetto, dal taglio infantile, lo riflette un sorriso casto e buono. Pare staccarsi il corpo femminile dalla stessa radice dello sposo, sta il sesso forte con quello gentile, avvinto da un legame armonioso. Il tutulo ricopre la testina della graziosa etrusca innamorata, di boccoli una pioggia serpentina, alla capigliatura assai curata, che scende molle dalle spalle al seno, ben modellato, quasi acerba ancora. È un quadro familiare, pio, sereno, che l'amor coniugale molto onora. Le mani, dalle dita affusolate, più lo stringono l'oggetto votivo, sono rimaste vuote, ma animate dal gesto rituale ancora vivo. racchiusa nella guaina del chitone che fino ai piedi riscende aderente, la veste pieghettata a cannellone con finezza mirabile, sorprendente. Quasi poi a sfatà la tradizione che faceva le etrusche libertine, di casta pudicizia all'espressione, questa sposa distesa sulla crine. Tanto è gelosa del suo corpo bello che nemmeno l'artista suo scultore, al quale certamente fu modello, concesse di turbare il suo pudore. Infine, i suoi piedini ben calzati dentro i calci e repandi nazionali, il quadro degli sposi immortalati completano con tratti magistrali. Tu sei per noi, sarcofago stupendo, degli etruschi ricordi il più famoso, la tua dolcezza illumina l'orrendo mondo di mostri, dove il rabbioso tricefalo Cerbero ringhia e latra alle anime negli inferi calate, nude e tremanti, nella notte atra, larve vaganti dall'arrepie guardate. Non sei l'erebo, il buio e triste regno della notte eterna e della morte, né lo esprimi del Tartaro lo sdegno contro i malvagi della atroce sorte, ma l'immagine sei di campi lisi che le anime accolgono dei buoni, dove ci sono eterni paradisi e la felicità porta i sedoni. Nella tua posa di composto amore, tu forte etrusco dalla barba corta, della tua sposa posi a protettore, e lei nel tuo amore sembra assorta. Essa non è la femmina egiziana, la schiava assira, né quella persiana, non della Grecia la sepolta viva, chiusa nel giniceo dove languiva, ma la tua donna, madre di tuoi figli, che vive le tue gioie, i tuoi perigli, regina della casa e dell'amore, che al freddo della vita dà calore.
Bravissimo Salvatore Coppoli.
Benissimo Salvatore.
Bravo. Bravo. Tolfa,
Sergio,
Tolfa.
Con un'immagine di due sposi etruschi, il Copponi ha tirato fuori questa meravigliosa poesia.
È un po' lungo.
Benissimo.
Bravo.
E
io vi saluto, ciao Benny.
Dalla bellissima poesia di Salvatore Copponi che ci saluta, passo sempre sul tema dei quadretti e dei cervelli una volta, con questa bellissima poesia di Dario Rossi, L'osteria della Bagnaiola. Oggi voglio mettere in canto, perché il cuore dice di farlo, non la tristezza d'un camposanto, ma la gaiezza che come il tarlo macina e trita dentro il mio petto e che a qualcuno può fare diletto. È la gaiezza di un'osteria, con canti, grida, boccali di vino, che si spandevano fin giù la via detta Bastioni, ed io, ragazzino, mi sconcertava a quella gazzarra brillante di luce di scimitarra. Mi sconcertavo, ma poi quelle grida, canti, tinnire di bicchieri, a cui legata era la sfida presente, futura e quella di ieri, m'attiravano, e in breve momento salivo i gradini del bigio convento. E sotto una pergola d'uva moscata, nei lunghi banconi cerchiati di rosso, cantava e smanava l'allegra brigata, smanava e giocava più non posso. Giocava le bocce oppure le carte, con una passione a regola d'arte. Sbuffavano pipe e i sigari accesi facevano gara col cerchio del sole, e dentro quei visi rubizi e cortesi, dove fiatavano le parole, c'era la gioia, l'incantamento del rumoroso, breve momento. Le bocche schioccavano dentro la pista, tonfava il pallino contro la tavola, e se appannata avevi la vista, diventavi ben presto la favola di quei simpatici buontemponi che ti ridevano dietro i polmoni. La bagnaiola, con nodoso bastone seduta al canto del pergolato, menava la danza, e se qualche bestione alzava troppo il lungo belato, lo riportava alla vera realtà, fatta di garbo e mera onestà. Il tempo scorreva, seppur a rilento, dal vecchio orologio in cima alla torre.
nel cuore viveva il presentimento di una vita spinosa di forre, ed un ramarro di sopra il muretto volgeva al sole il bianco musetto. Molto bene, Salvatore, non Salvatore, Dario Rossi,
Dario Rossi,
con l'osteria della Bagnaiola.
E ora la poesia di Arturo Meucci con Ceri, frazione di Cerveteri. Quasi sempre dal sole sei gridato, hai la gente capace e laboriosa, dalla grande pineta contornato il tuo bastione sorridente posa. È un sogno delle valli a te vicino, ferve l'agricoltura e puoi mirare, investito di verde è il mattino, è il venticello che proviene dal mare. Cerveteri per te ha un grande amore, alla tua storia in epoca lontana, l'immagine ti veglia col suo fiore, forte di genio ed ogni cosa è umana. Cerveteri, per te di poesia il mio libro è pieno, giro e rincorro verso i tuoi confini, rischiarato il ciel l'arcobaleno e li trovo sempre più vicini. Ceri, tu sei del nostro altipiano, il santo che ti onora e ti protegge, sei affezionato della destra mano, dai nostri cuor che sempre ti sorregge. Sei ammirato dalla gente pura, la porta tua ha lo stemma principesco, dai secoli che ancor che il tempo dura, gotiche volte ornate di affresco. Di Cerveteri tu sei una pittura, il contadino che ti ha trasformato, genio d'umanità e di bravura, sei un angolo sublime del creato. Intorno a te già dorme la natura, ed incantata non si muove fronda, altera veglia le tue antiche mura, al chiar di luna sorride ogni sponda. Ceri Cerevetus, il tuo paterno detto, figlio diletto dell'etrusca dura, mi fa fermare interrogando il detto, di mettere il detto della mia scrittura. Tu resterai pacifica promessa, del territorio tuo Cerveteri canta, avemmo noi la tua passione stessa, che di bellezza armoniosa vanta. Ceri Cerevetus, se ai miei pensieri non ho messo freno, di citare colui che è il più vicino, di Cerveteri lo stesso terreno e ci accompagni lo stesso destino, e di cantarti sotto il ciel sereno le tue vaste pinete con misura, verdeggiano tra mare, cielo e costa, e la natura ce li ha uniti apposta.
Molto bene, Arturo Meucci.
Arturo Meucci. Un bel quadretto di Ceri.
E con questo bel quadretto di Ceri di Arturo Meucci abbiamo ultimato anche il tema dei quadretti di Cerveteri una volta.
Vogliamo mettere un po' di musica?
Come di consueto.
Ci anticipa sempre, hai
notato? Sì, stasera, stasera
è... Stasera è sveglio, si vede che...
allora io penso che queste musiche vi piacciono, se non dite niente vuol dire.
Sì, sono un pochino diverse
dalle altre.
Dalle quelle musiche sinfoniche che sentivamo, ti ricordi all'inizio? Logico, per non mettere sempre quelle, anche se sono più adatte,
io credo, al
mentre ci declama una poesia. Ecco. Va bene. Comunque queste sono bellissime, anche se hanno un qualche cosa di
movimento,
allegro,
movimento,
e forse anche meglio.
Spezzano, diciamo, un pochino questo
sì,
programma, no? questo declamare poesie così, spezzano un pochino, le fanno un po', poi dopo ecco riprende la poesia.
Molto
bene. E a questo punto riprende una particolare poesia. Perché no, dopo i quadretti di Cerveteri mi pare che ci siano.
Ancora non è ora.
Non c'è,
non
sì, le male varie che li inizia.
L'inizio, appunto.
Chi?
Giacomo Capomacchia.
Ah,
questo volevi dire.
Quindi una particolare poesia, appunto,
ecco.
Quella napoletana.
Dai là, allora, alle poesie varie.
Quella napoletana.
Tratto dal libro A Livella.
A Livella.
Di Totò. Andiamo a pagina 41 e andiamo a vedere che cosa c'è, a livello, vediamo un po' cosa c'è. Angiolina.
Ah, Angiolina.
Oh, Angiolina significa Angelina.
Angelina,
napoletano, Angiolina. Anche Giulina. Mia madre si chiamava Angiolina, ecco, Angiolina.
Ah, vedi.
Ecco, vedi. Allora, qui parla di questa ragazza che era una sartolella, è vero, si incontravano in un vicolo, si davano i bacetti e poi dopo svanita così, poi c'è, ricordasse sempre di questa,
non ricordo. Quindi è lui che ecco, parla di questa Angiolina.
Ecco, sì.
È un innamorato che ricorda questa Angiolina, sì. Questa sartina.
Ecco, noi per più, è vero, per saperne di più, ascoltiamo la poesia,
certo.
E vediamo un po' che scappa fuori.
Che succede?
Con
questa,
musica,
con questa Angiolina.
Ecco, Angiolina, ecco che parte.
Giulina, chi ste ori ratte e chi ste sui capill, na ciò che seta nera velutata, e che ste son che lettere più e mill, lettere e guaglione innamorata. Giulina si chiamava sta figliola, che è stata la prima innamorata mia. 30 anni sono passate, mamma mia. A tenga innanzi all'occhio paraiere, vocche e coral, na faccella e cera, nu pare d'occhio verde e ciglie nere, senza rossetto, semplice e sincera. Teneva 16 anni e io 18, faceva la sartorella occhi a tamone, scendeva dalla fatica un punto lotto e mi aspettava a me sotto cortone. Senza parlare, subito e sotto braccia, ci pigliavamo e ghiavamo a far l'amore, vicina a casa sua, in coppa a brancaccio, parola dolce e zucchero in tuo cuore. Mettendoci appoggiate in faccia amore, a mossa, tutte e due abbracciate, dindava in ombra in angolillo scuro, quanta sospira evase appassionate. A te ingannanza l'occhio, paraiere, bocca e coral, una faccella e cera, non pare due occhi verde e ciglia nere, senza rossetto, semplice e sincera.
Olè, è finita.
Molto bene.
È un ricordo del primo amore.
Un primo amore di
Antonio De Curtis, di Totò. Che
Totò.
Poi è divenuto Totò, appunto.
Ecco, sì.
Questa sartina è tu che hai interpretato come al solito, questa Angiolina che tu hai interpretato come al solito con la tua verve dialettale.
Dice, una volta mi ha detto una signora, dice quasi sei uguale a Totò.
Quasi. questa è veramente.
Beh, io direi una cosa.
Un buon complimento.
Che Totò quasi era come Giacomo.
Bene, ecco. Questa sicuramente è più forte come testimonianza.
Certo.
Molto bene. E allora io direi di continuare, già che Giacomo ci ha dato il via al tema delle varie, continuiamo con Johnny che ci declama una poesia
di Laura Marozza,
intitolata
Thanatos, che in greco vuol dire, cioè una parola greca, Thanatos, morte, il dio della morte. Infatti la poetessa qui dice che Thanatos Da questo mitico nome viene attribuita la parola tanatologia, cioè studio sulla morte degli organismi, nei fenomeni che la rilevano e l'accompagnano. Thanatos, o Thanatos in poche parole, è il ministro della morte, ne è il dio portatore. La poesia, quindi, è intitolata Tenebre. Scesa la notte su di me, e sto vivendo con spavento per una porta che sbatte per il vento. Sto con il cuore in gola, perché vedo una mano bianca stringe la maniglia della porta. La mia paura non manca. Poi vedo un manto bianco che vola sul mio letto. Ecco che non riesco nel fuggire e andare sul letto. Queste cose per me è stare con le tenebre mere. Sento dei suoni alquanto d'oltretomba e delle capinere al muro si sbattono. Paura. Paura nel mio cuore e sento che i miei denti arrotano. Chiamo una persona, ma non riesco nel farlo, perché sento che la mia lingua non si muove, perché c'è un tarlo. Tenebre, tenebre nella mia stanza, e ho paura che non mi vince, perché non ho costanza. Però, ad un tratto è giorno e tutte le tenebre se ne sono andate, e la paura è cessata. Ora, rosse sono le mie gote e leggermente arrotondate.
Molto bene, Tenebre di Laura
Marozza, che è riuscita a vincere le tenebre, è riuscita a vincere la paura. È la testimonianza di una poetessa che, come dice appunto lei stessa, è una composizione abbastanza triste, anche perché i poeti a volte sono tristi e sono anche gioiosi, naturalmente.
Quasi quasi mi ha fatto mettere paura.
Però è riuscita a vincere, Sergio, l'ha detto nell'ultima frase, a vincere la paura, a vincere le tenebre, ed è arrivata la
è tornato
il giorno. È tornato il giorno, ha detto bene, è tornato il giorno. Questo ci fa piacere.
Bene, molto bene. E da Laura Marozza, Thanatos, Tenebre, ecco qui L'Etrusco 83, Antonio Amacio, che ho avuto ieri il piacere di conoscerlo.
Ah, tu sei stato fortunato, io ancora no.
Con questa poesia a ricordo d'una fine. Se ripenso a quei momenti, quando tutto era tristezza, vedo tracce di serpenti tormentar la giovinezza. Ogni serpe era un pensiero. Tutti insieme nella mente coloravano di nero anche l'acqua di sorgente. Né sorriso sulle labbra, né di vivere la voglia, come un cane con la lebbra che degli inferi alla soglia. Tutto questo per un volto che non volle mai capire, che non volle dare ascolto, ma che fece assai soffrire. Resta in fondo una ferita che non può rimarginare, che un amore nella vita non si può dimenticare.
Bravissimo.
Benissimo, Antonio Amacio, L'Etrusco 83.
Lontananza è una poesia di Arturo Meucci e come ha fatto Totò, che ha ricordato l'amore di una sartina,
sì,
così anche Arturo Meucci ricorda una sartina.
Non
ci è dato a sapere il nome di questa sartina.
Un'angiolina,
ecco.
Un'angiolina.
Lontananza, quindi, è la poesia di Arturo. Ero felice e non avevo 20 anni. Giravo, percorrevo e sempre lì mi ritrovavo, nella piazzetta per vederla. Era la donna del mio cuore. Io l'amavo, mi sentivo il sangue dentro le vene. Bruciava e mormorava, e lei, solo lei potrai amare. Una piccola sartina, ed in breve venne l'amore. Un amore puro, l'amore d'una felicità immensa che il destino stava frantumando a poco. Sì, fu così, lei abbandonò con rimpianto il suo paese, costretta dalle esigenze familiari. Ma l'amore non si spezzò, durò fin quando la lontananza mi costrinse a cedere. Ma dentro il mio cuore è rimasta una grande ferita che ancora si deve cicatrizzare. Povero amore mio, tu sarai sempre nel mio cuore. Mi è rimasto nell'anima un grande rimorso che si è incuneato senza fine. E t'ho perduta.
molto bene. Molto bene Arturo Meucci con Lontananza.
Lontananza. Ecco,
caro Giacomo, che io ho anticipato. Ci metti un bel disco?
Ci fai ascoltare una bella musica che possa farci godere, come diciamo sempre, Sergio, sempre meglio queste poesie?
Sì, ecco, ci danno un attimo di riflessione proprio.
Tanto lo preparo questo disco perché mi hai preso di contropiede.
Ecco, vedi?
Mi hai preso di contropiede.
Qualche volta, anche noi.
Può anche succedere, può anche succedere. Comunque. E noi ne approfittiamo a un certo momento per fare un discorso. Arriva, lo inizio un discorso, caro Giacomo, mettici un bel disco. Fine del discorso. Ritorniamo con le poesie e ritorno con Dario Rossi con la poesia Bimbetti d'oggi. Agosto e piove. Entra di Lena in compagnia di Spruzzi un bimbetto d'appena 6 anni e fischia al barista fuori moda comandando qualcosa. È scalzo e a petto nudo e la testa si sgruma dalla pioggia. Sprizza la fretta da tutto il corpicino e sembra fuori l'aspetti un affarone. Prende, paga, in tasca. Poi, prima d'andar di nuovo alla benefica doccia, l'occhio mi strizza caldo di mattone. Benissimo, questa figura di Bimbetto d'oggi di Dario Rossi. Molto bene, benissimo.
Dicembre di Maria è la poesia di Salvatore Copponi. L'8 dicembre sei l'Immacolata e il 10 la Madonna di Loreto. Certo, sei la donna più invocata e il 25 rendi il mondo lieto, partorendo il divino Redentore che di tutti noi fu Salvatore.
Molto bene.
Salvatore, fu Salvatore Copponi?
Fu Salvatore. Salvatore,
Salvatore del mondo, intende dire.
No, e ritorno con l'Etrusco 83, Antonio Amasio, con Il Fiore. Se io fossi molto ricco, comprerei la luna e il mare. Poi li metterei in un pacco per poterteli donare. Ma non ho molto denaro. Posso solo darti un fiore da tenere molto caro come segno del mio amore. Molto bene,
bravo davvero, Antonio Amasio, bravo davvero. Fiore. Ritorno con una poesia di Salvatore Copponi intitolata Come cambiano i gusti della vita. All'inizio di lor vita le bambine bionde, brune, grassottelle e mingherline amano bambolotti e bamboline con le quali fanno spesso da mammine. I maschietti invece, fin da piccolini, preferiscono giocare ai soldatini, marinai, aviatori o fantaccini, armati di mitraglia, fucili e cannoncini. Crescendo, le bambine di bambini invertono le parti avute da piccini. Le bambine amano giocare coi soldatini, ed i maschietti, ormai giovanottini, preferiscono quelle bambine, diventate graziose signorine. Casalinghe, operaie o studentine, belle, buone, vergognosette o birichine, giocattolini della fanciullezza, eravate di plastica o di pezza, ed ora siete nella giovinezza, vivi, pieni d'amore e di bellezza, con altri gusti ed altre opinioni che affollano il cuore di passioni, ai soldatini ed alle bambine, trasformate in adorabili mammine, rinnovando così amorosamente la divina fiaba dell'umana gente.
Molto bene, Salvatore Copponi. E da Salvatore Copponi a Pina Giardini con la poesia Amare ardentemente. Senti la voglia di vivere, scopri la voglia di amare. Non riesci a poter descrivere l'ardore che c'è nel tuo cuore. Vedi un mondo coperto con tinte di altri colori, ti senti ladro e rubi baci al sapore dei fiori. Ti accorgi di essere tanto bramato e sei tanto felice e sei tanto innamorato. Molto bene, Bina Giardini.
Con
amore, amare ardentemente.
Ed ora una poesia di Arturo Meucci con Un fatto realmente accaduto. Questa poesia, dice l'autore, è dedicata ad un caro amico di mia vecchia conoscenza, abitante a Viterbo. Nel tardo pomeriggio, amara sorte, lungo le strade di periferia, era segnali lungo le porte e il capitano dell'artiglieria. Chi mai poteva pensare a quella morte, la sofferenza lunga e l'agonia, e la sorella dal fragile cuore morte trovava per il grande dolore. Una croce accompagni il vostro amore, un amore fraterno e tanto bene, della famiglia l'unico candore che ogni vostro parente lo sostiene. Siete partiti col vostro candore, rimarginate non saranno le pene. Piange Viterbo e tutto il viterbese, le persone più brave del paese. Di Carlo Maggi voglio far palese, grande militarista più dotato, nel campo di battaglia le sue imprese, fulgido esempio ed un valido soldato. Nella sua vita fortemente prese, per il suo paese tanto amore ha dato. Ho letto la notizia sul giornale, e il suo ricordo tanto ha fatto male. Nel 42 ne risale, parlar sempre della sua sorella, un amore fraterno che più vale nella vita aveva solo Gisella. Una morte atroce, più bestiale, non ci voleva la persona quella. Aveva solamente 70 anni, sempre vissuti tra le pene ed affanni. Siamo stati con lui nei tristi anni, sempre paternamente ci ha guidato. Poco meno avevi di 50 anni, d'un grande cuore umano eri dotato. Ogni triste notizia porta danni per chi ricorda i tempi del passato. Capitan Maggi, piange il cuore e veramente lo sento il dolore. Se non posso portarti un casto fiore, ti porterà il mio scritto una gran rosa e ricoprirti il manto tricolore, l'anima vostra in ciel beata posa. Parla agli amici del tuo grande cuore e la perdita tua è dolorosa. Sempre di fiori coperti gli chiavelli, perché d'umanità siete fratelli.
Molto bene, Tullio Merucci.
Un po' di musica?
Un po' di musica, grazie. Dopo un altro bel brano di musica, ecco di nuovo,
dopo naturalmente aver
ascoltato la poesia,
la meravigliosa poesia, vero,
fatto realmente accaduto di Arturo Meucci, ritorno con Antonio Amasio con la poesia all'improvviso. Non lo so come è accaduto, ma d'un tratto è stato amore. Ti guardavo un po' sperduto perché in te vedevo un fiore. Mi sembrava tutto strano, tutto il mondo dietro un velo. Poi cercavo la tua mano per volare su nel cielo. Tutto in fretta, all'improvviso, senza il tempo di pensare. Ora esiste solo un viso e una bocca da baciare. Oggi c'è soltanto amore, tutto il resto sta in un pacco. Te lo dico con il cuore, io ti voglio bene un sacco.
Molto bene, Antonio Amasio, questa dichiarazione d'amore. Vedete,
verso,
voi mariti,
verso la propria moglie.
Voi bisogna avere amare le proprie donne, Amasio ha dato un esempio.
È veramente una prova d'amore, un atto,
testimonianza proprio,
un atto di amore.
Lampante.
Bene.
Andiamo avanti.
Fulmine a ciel sereno.
Fulmine a ciel sereno. E da all'improvviso arriviamo così a dicembre, una poesia di Dario Rossi. L'uomo di bronzo col tabarro al vento ha sparso tra le vigne amarantine lane viventi con rizzine di squilla. poi al rimedio seduto del fonticolo, che non riesce ad acciaiare il cielo per le schegge di penna dell'idrometra, con accanto la giara dell'ombrello di rozza la verga morta di nocciolo. E il cane ritto indaga l'aria e tace. Con le sepolte gambe dentro il sole sfrega l'oprante le pannocchie. Ride il bimbetto ai ruzzi del gattino e il forapaglia dal bianco sopracciglio si tonda al freddo sopra le calocchie.
Molto bene, Dario Rossi. E ecco qui invece la verità di Gerardo Proietti. La verità. Tu giocasti con me, lasciandomi nel cuor pensieri infermi, che tuttora non sai negare al cospetto mio. Non lo so se si logoreranno o sono eterni, ma tu ancor ti bei del sorriso mio. Bisognerà vagare negli interni dell'anima, dei sogni e dell'oblio, per sapere se quei punti fermi li crea l'uomo oppur li dona il Dio. La falsità la verità deforma, ma quello che si è cullato nel pensiero mio l'aspetterò, però più non ritorna. Mentre alla verità la testa inchino, l'anima mia a Dio la fede dona, ma è inutile a pregare, non c'è destino. A ciel sereno, con il sol fervente, se manca la verità non c'è più niente. Quello che è passato fu, più nulla dona. Sì, stimerò il futuro riverente, però chi resterà un mistero è la persona che dice e disdice e non capisco niente. Sì, posso avere una fede, una credenza, potrò aver capito quel che dice, però non saprò mai quello che pensa. Molto bene, Gerardo Proietti.
Sta arrivando la sigla, ragazzi.
Allora abbiamo ultimato anche questa puntata, diciamo così, di questa nostra
ennesima puntata.
Ennesima puntata, come sempre, e l'inizio di altre ennesime puntate.
E come sempre, mi si permetta, non ce ne siamo accorti, Sergio. È passata quest'ora così velocissima con queste bellissime, meravigliose poesie.
Allora, che cosa ci è rimasto?
Il tema della prossima settimana, quale sarà?
Io ho trovato questo,
sì.
Se mi permettete.
Sì.
Ho trovato malinconia.
Ecco, mentre si recitavano le poesie, tu hai fatto girare questo foglietto
tra voi.
E noi abbiamo convenuto, d'accordo,
quindi malinconia. Malinconia è il tema della prossima settimana.
Quindi noi ringraziamo tutti gli ascoltatori e diamo appuntamento alla prossima puntata.
Alla prossima puntata. E pertanto con il suono della sigla che sta andando in onda, Giacomo,
Sergio
e Johnny
vi salutano
e
vi danno arrivederci a giovedì prossimo.
Ciao
a tutti. Settimana prossima.
Buonasera.